Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua. Anche oggi possiamo considerare un nuovo capitolo del libro delle Lamentazioni di Geremia, esattamente il secondo, andando a leggere i primi cinque versetti. Come mai il Signore, nella sua ira, ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo in terra la gloria di Israele e non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe. Nella sua ira rovesciato ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Nella sua ira ardente ha infranto tutta la potenza di Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe come fuoco fiammeggiante che divora tutto intorno. Ha teso il suo arco come il nemico, ha alzato la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che erano più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figlia di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico, ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti e i gemiti. Leggendo questo brano, vediamo che Dio si assume tutta la responsabilità per le azioni di Nabucodonosor. Infatti, gli ha permesso di distruggere la città di Gerusalemme usandolo come un bastone, proprio come aveva usato gli Assiri per punire Israele. Ebbene, vi siete mai fermati a pensare alla vostra vita personale, ai fatti che vi succedono? E al perché Dio permetta che certe persone incrocino la vostra strada. A volte queste persone vorreste non averle mai incontrate. Forse intorno a voi ci sono persone che definireste vostri nemici. Forse qualcuno può avervi causato del dolore. Ebbene, ricordate che c'è sempre uno scopo per tutto questo e sta a voi imparare a riconoscere la mano di Dio nella vostra vita. Anche il fatto che state ascoltando questa trasmissione non è dovuto al caso, ma è Dio che desidera parlarvi. Ascoltate quindi e proseguiamo la lettura del nostro testo, andando a leggere i versetti dal 6 al 9, che dicono: Ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion, ha steso la corda e non ha ritirato la mano, prima di averli distrutti. Ha coperto di lutto bastioni e mura, gli uni e le altre sono distrutti. Le sue porte sono sprofondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre. Il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni, non c'è più legge, e anche i suoi profeti non ricevono più visioni dal Signore. Il tempio che Dio aveva benedetto, per la cui costruzione aveva dato istruzioni, e nel quale egli aveva garantito la sua presenza, ora è detestato. Questo è un incoraggiante esempio per le persone che frequentano con superficialità una chiesa. Infatti, esse hanno bisogno di analizzare la propria vita davanti a Dio. Tu sei sicuro che Dio sia contento della tua vita apparentemente religiosa? O magari c'è qualcosa che lo ferisce, lo disgusta? Il tuo atteggiamento mentale è giusto? Oppure ti piace criticare, ricordandoti del Signore solo quando sei nel bisogno. Penso che per qualcuno, persino recarsi in chiesa possa essere un'occasione per commettere delle colpe. Sapreste dirmi qual era il posto più pericoloso nella notte che Gesù fu arrestato? Pensate forse che sia stato in mezzo al gruppo di mascalzoni che stavano complottando per metterlo a morte? No, amico, amica, il posto più pericoloso quella notte era sull'alto solaio, dove Gesù stava riunito in intima comunione con i suoi apostoli. Infatti, lì c'era Satana, che aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo, così come era anche nel cuore di Pietro che lo rinnegò. Ricordati il fatto che tu vada in chiesa, non significa che stai piacendo a Dio. Sarà così se avrai una giusta relazione con Lui mediante la fede in Gesù. Il vero atteggiamento che Dio gradisce è quello di un vero dolore e pentimento per le nostre colpe davanti a Lui, come è descritto nei versetti seguenti del testo che stiamo considerando, versetti dal 10 al 14 da Lamentazioni, capitolo 2. Gli anziani della figlia di Sion stanno per terra in silenzio, si sono gettati della polvere sul capo, si sono vestiti di sacchi, le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo, i miei occhi si consumano in lacrime, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figlia del mio popolo. Al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città. Essi chiedevano alle loro madri: dov'è il pane? Dov'è il vino? Intanto venivano meno come feriti a morte nelle piazze della città ed esalavano l'ultimo respiro sul seno delle loro madri. Che ti dirò? A che ti paragonerò, o figlia di Gerusalemme? Chi troverò simile a te per consolarti, vergine, figlia di Gerusalemme? Infatti la tua ferita è larga quanto il mare. Chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie, non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Spesso le persone manifestavano esteriormente il loro dolore, ma Geremia è così colpito che i suoi occhi erano accecati a causa del gran piangere e si sentiva tutto a pezzi in fondo al cuore. Era così coinvolto che anche la sua salute aveva subito dei danni. Ora non vuol dire che ci si debba ammalare come conseguenza del peccato, ma piuttosto essere veramente dispiaciuti per i nostri peccati, perché lo offendono. Quanti di noi sono disposti a interessarsi della propria coscienza in questo modo per piacere a Dio? Voglia il Signore che tutti possano avere questo desiderio e quindi piacergli. Ora concludiamo questo capitolo 2 di Lamentazioni, leggendo i versetti dal 15 al 19. Tutti i passanti battono le mani al vederti, fischiano e scuotono il capo quando vedono la figlia di Gerusalemme. È questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta, la gioia di tutta la terra? Tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te, fischiano, digrignano i denti, dicono: l'abbiamo inghiottita. Sì, questo è il giorno che aspettavamo. Ci siamo giunti, lo vediamo. Il Signore ha fatto quanto si era proposto. Ha adempiuto la parola che aveva pronunziata fin dai giorni antichi. Ha distrutto senza pietà. Ha fatto di te la gioia del nemico. Ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Il loro cuore grida al Signore. O mura della figlia di Sion, spandete lacrime come un torrente, giorno e notte. Non vi date pace. Non abbiano riposo le pupille degli occhi vostri. Alzatevi. Gridate di notte, al principio di ogni veglia, spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore. Alzate le mani verso di Lui, per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per la fame agli angoli di tutte le strade. I nemici esultano davanti alla miseria di Gerusalemme. E anch'io, amici, dopo aver letto queste parole, devo chiedermi quanto sono preoccupato per le mie sorelle, i miei fratelli nella Chiesa e per coloro che muoiono senza conoscere Cristo. Devo chiedermi, sto partecipando attivamente alla vita della Chiesa, oppure mi metto a osservare e a criticare, invece di provare dolore, dispiacere per le sue debolezze. Posso dire sinceramente con tutto il cuore di avere il desiderio di essere un incoraggiamento per i miei fratelli, le mie sorelle, per i tanti servitori del Signore che predicano la sua parola, per coloro che vivono lontano da Cristo, affinché siano salvate queste persone per l'eternità. Queste riflessioni devono toccare i nostri cuori, in modo di avere la giusta relazione con Dio ed essere nella Sua volontà, perché spesso, troppo facilmente, si diventa duri, critici, quando addirittura non ci importa nulla del nostro prossimo. Così non si è certamente comportato il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ricco si è fatto povero, affinché noi poveri diventassimo ricchi e mediante la fede in Lui ricevessimo il perdono e la vita eterna. Amica, amico, la giusta relazione con Dio inizia da questa decisione che devi prendere tu stesso. Egli ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credi tu questo? Se lo credi e lo accetti con tutto il cuore, avrai questa vita e avrai la giusta relazione con Lui. A te la scelta. Siamo così arrivati al terzo capitolo del nostro libro, detto delle Lamentazioni. È interessante considerare che ciascun capitolo di questo breve libro forma un acrostico, cioè nell'alfabeto ebraico ci sono 22 lettere e ognuno dei 22 versetti di ogni capitolo inizia con la lettera successiva. Tuttavia, in questo capitolo ci sono 66 versetti, il che significa che ci saranno 3 versetti che iniziano ciascuno con la stessa lettera dell'alfabeto. Iniziamo quindi a leggere i versetti dall'1 al 20 di Lamentazioni capitolo 3. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Sì, contro di me, di nuovo, volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha scorciato, mi ha reso desolato. ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace. Io ho dimenticato il benessere. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Geremia ha visto e lui stesso è passato attraverso grandi difficoltà. La sua salute è minata a causa del suo coinvolgimento emotivo per le disgrazie di Gerusalemme. Egli non è insensibile davanti alla distruzione di cui è stato testimone e non è andato in giro a dire, come probabilmente avremmo fatto noi, «Ve l'avevo detto». In effetti, ha il cuore rotto, il suo atteggiamento sincero rivela quali siano i sentimenti del Signore per noi. Infatti, Dio non si è allontanato. Egli è sempre accanto ai suoi. Il Signore Gesù disse a questo proposito, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei 13, versetto 5. Ricorda, amica, amico, dovunque tu sia, puoi essere sicuro che Egli è con te. Ecco perché Geremia, ricordando questa promessa, poteva rinfrancare il cuore nelle sue difficoltà. Leggiamo cosa fa Geremia per ottenere questo nei versetti dal 21 al 24 di Lamentazioni, capitolo 3. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico. Perciò spererò in Lui. Sapete, se dovessi dare un titolo a questi ultimi tre capitoli di Lamentazioni, sceglierei «Quando i domani diventano ieri». Geremia sta ripensando al passato. Ha predetto il giudizio su Gerusalemme e ora siede sulle rovine della città piangendo, scrivendo questi lamenti. Questi versi sono l'unico punto luminoso in tutte e cinque le lamentazioni. Rileggiamoli. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina e grande è la sua fedeltà. Nonostante il severo giudizio di Dio, e molti pensano che sia stato troppo severo, Geremia può vedere la mano misericordiosa del Signore, ricordando loro che se non fosse stato per lui, per il Signore, essi sarebbero stati completamente distrutti. Se avessero dovuto ricevere quello che si meritavano, sarebbero scomparsi dalla terra. Domandiamoci, la liberazione di Giuda da un simile destino era dovuta a qualche loro merito? No, assolutamente. Essa era dovuta esclusivamente alla fedeltà di Dio. Egli aveva promesso ad Abramo che avrebbe fatto di lui una nazione, e Israele era quella nazione. A Mosè aveva promesso che li avrebbe portati nel paese della terra promessa, e a Giosuè che ve li avrebbe stabiliti. E infine al re Davide aveva promesso che sarebbe venuto uno che avrebbe regnato sul suo trono per sempre. Ed è proprio ciò che Dio aveva fatto fino a quel momento, compiendo fedelmente e completamente le sue promesse. Tutti i profeti avevano detto che Dio non avrebbe completamente distrutto questo popolo, ma che l'avrebbe giudicato per i suoi peccati. Dio, che è fedele, e li ha giudicati, ma non interamente distrutti, alla fine li farà diventare di nuovo una grande nazione. Pensate che Dio giudicherà un giorno? Molti pensano di no, ma io credo che lo farà, e che condannerà coloro che non hanno creduto in Gesù come loro Salvatore. Chiediamoci quindi, quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere per evitare questo giudizio? Leggiamo i versetti dal 25 al 33, poi andremo a leggere il 40 e il 41, sempre dal capitolo 3. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola, e torniamo al Signore. Eleviamo le mani e i nostri cuori a Dio nei cieli. Il solo modo per ottenere la grazia del Signore è di stare in silenzio davanti a Lui, di lasciare parlare il Suo Santo Spirito nei nostri cuori. Solo così Egli ci condurrà a riguardare al Signore Gesù, al Suo sacrificio compiuto per noi, a umiliarci, a chiedergli perdono, ottenendo in dono la vita eterna con Lui. Tu sei pronto a prendere questa decisione? Egli ti aspetta. Possa tu essere come Geremia che nel versetto 54 disse queste parole. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo, è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. O Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. E il mio più sincero desiderio è che questa sia la tua nuova posizione in Cristo Gesù. Se non sai come fare, beh, allora puoi metterti in contatto con noi. Ti aiuteremo a conoscere personalmente Gesù. Ti invitiamo quindi a conoscere Gesù come tuo Salvatore. E con questo, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, è tutto. Ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.